Oggi ci accingiamo a trattare due punti molto importanti. L'ordine del giorno, segretaria, ce l'hai tu, comunque il primo dovrebbe essere quello del bilancio. Primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 29 maggio, del 13 luglio, 29 settembre, 30 ottobre. Ci sono dei intibrio che io poi ho dovuto certificare sulla base di un decreto del Presidente insieme ad altri circa 30 presidenti in Italia per concorrere in un piano di riparto nazionale col DL Mezzogiorno che in qualche modo ci ha visto anche attrarre delle risorse molto importanti. Quindi il punto di partenza di quest'anno era comunque uno squilibrio certificato di 9 milioni di euro. Ci troviamo oggi a trattare il bilancio del 2017, io con un atto fondamentale ma anche straordinariamente positivo. Tutto può essere fatto meglio, però rispetto al punto di partenza io sono molto, molto contento. Da questo punto di vista voglio elencare alcuni numeri in attesa che arrivi il dirigente dell'area finanziaria, dove, eccolo qui, il dottor Libetti. Non posso non ricordare alcuni numeri. Al 1° gennaio 2017 la provincia ha riaperto la cassa con un'anticipazione di 8 milioni di euro. Oggi, in questi giorni, abbiamo ridotto l'esposizione, l'anticipazione di cassa, siamo a meno 3 milioni e 2 e il trend che abbiamo individuato è quello di arrivare a dicembre, io dico ce la possiamo fare, ad estinguere l'anticipazione di cassa. Quindi un obiettivo, come dire, che se noi riavvolgiamo il nastro al 1° gennaio 2017 con un'anticipazione di 8 milioni e con uno squilibrio di 9, trovarci oggi a aver coperto in modo straordinario, con un equilibrio perfetto, anzi devo dire con un'attenzione scrupolosa, voglio ringraziare il dirigente dell'area finanziaria, Eros Libetti, che giorno e notte ha lavorato con molta attenzione insieme naturalmente al segretario generale e la dottoressa Fiorella Pierbattista, tutti i funzionari e noi che politicamente abbiamo lavorato sui tavoli nazionali dell'UPI, abbiamo lavorato sul tavolo regionale con la Regione Marche e abbiamo lavorato con i presidenti di provincia che anche quest'anno hanno dato un segnale straordinario di solidarietà per la provincia di Ascoli. Quindi abbiamo non solo recuperato lo squilibrio, ma abbiamo anche destinato alcune risorse per strade e scuole, quindi un segnale molto molto positivo. Ma oltre all'equilibrio, noi la Corte dei Conti ci ricorda quanto è importante, poi lascio la parola sì, al dirigente Libetti, quant'è importante, oltre allo squilibrio, tenere sotto controllo la cassa, perché la cassa è una dei punti di forza o di debolezza rispetto al predisesto finanziario, perché una delle attenzioni che viene naturalmente messa come lente di ingrandimento dalla Corte dei Conti c'è naturalmente anche l'anticipazione di cassa. Il dirigente mi ricordava, poi lascio la parola a lui, dei fornitori. Noi abbiamo fatto migliaia di pagamenti e siamo arrivati a pagare 2.000 pagamenti nel 2017 e siamo arrivati a pagare i fornitori. 11 milioni di euro di fornitori, siamo arrivati circa a settembre con i fornitori dell'ente e anche degli altri anni. Anche questo è uno dei grandi temi, diciamo, della tenuta del piano di riequilibrio del predissesto finanziario. Ci stiamo attestando dal deficit originario al 1 gennaio 2015 di 34 milioni 8, ci stiamo attestando con il trend sul 2017 a un deficit che scende a meno 18 milioni rispetto ai 34 milioni 8. Anche qui un segnale di risanamento, ma un segnale di risanamento che comunque quest'anno con forza in modo importante apre anche una strada nuova sugli investimenti e sulle manutenzioni, sull'edilizia scolastica, sulla viabilità e sull'ambiente, insomma segnali molto positivi. Con le transazioni abbiamo definito contenzioso per circa il 70% sulle passività, e quindi anche questo è un segnale di guidare una situazione molto complessa, ma programmando anche la gestione in modo fermo e determinato, la gestione anche delle passività da qui ai prossimi anni, che è un punto molto importante. Ricordo anche che nel 2017 abbiamo pagato e riconosciuto debiti fuori bilancio per oltre 1,5 milioni di euro, e anche qui ritrovarsi debiti fuori bilancio, pagarli, riconoscerli e pagarli è un segnale molto importante. Tutto questo ci consente oggi di poter, abbiamo fatto un pieno supporto con dirigente, un emendamento per oltre 500.000 euro che irrobustisce ancora di più le manutenzioni su scuole e strade, dove naturalmente le esigenze sono notevoli. Tutto questo va inquadrato naturalmente con un parere molto positivo da parte del dirigente, un parere positivo senza prescrizioni da parte del collegio dei revisori. Permettetemi l'ultimo passaggio, poi penso sia opportuno magari un approfondimento anche tecnico del dirigente. Noi abbiamo finanziamenti per 10.097.000 sull'edilizia scolastica di questa provincia. Di fatto ci sono 6 milioni 8 per la nuova istituto della scuola dell'istituto Trebbiani ad Ascoli, ci sono finanziamenti per 750.000 euro per la messa in sicurezza sismica dell'Ipsia di San Benedetto, 700.000 euro per la messa in sicurezza sismica dell'Istituto Tecnico Fazzini di Grottammare, 420.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto, e abbiamo di bilancio stanziato circa oltre 500.000 euro tra la manutenzione ordinaria, straordinaria e gli incarichi professionali che devono essere dati agli ingegneri per i progetti esecutivi per i miglioramenti sismici e per gli adeguamenti delle scuole. Abbiamo dei numeri straordinari sulla viabilità, perché oltre alle opere finanziate all'interno delle calamità ci sono interventi sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie importanti, un piano neve più robusto rispetto a quello degli altri anni. Abbiamo somme per la verifica di ponti, indagini geologiche, somme urgenze, ma poi siamo riusciti in stretta sinergia con il Ministero, con la Regione, con l'ANAS ad ottenere il finanziamento su 44 progetti finanziati per il primo e secondo stralcio sulle strade provinciali, e individuando come soggetto attuatore degli interventi l'ANAS per un totale di 44 milioni di euro. Voglio ricordare, do soltanto dei numeri, ma questi sono numeri che sono al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al vaglio della Regione. Il 30 ci sarà la conferenza definitiva, ma anche lì voglio ringraziare funzionari della viabilità hanno giocato una partita molto molto importante. Ringrazio anche il consigliere Tonelli, che è stato molto attento a tutta la dinamica dei fondi legati alla ricostruzione, e abbiamo oltre 40 progetti che sono al vaglio del Ministero delle Infrastrutture, legati appunto al terzo stralcio dell'ANAS. Anche qui una partita complessa ma molto molto importante, che abbiamo seguito con attenzione e che vede oggi attenzionate perlomeno. L'ANAS hanno attestato che le 22 richieste che la provincia ha fatto rientrano 22 più 3, rientrano tra la prima e la seconda fase come interventi prioritari. Adesso stiamo giocando una partita con il Ministero, ci auguriamo anche qui di ottenere ulteriori risorse, anche qui per diversi milioni di euro legati appunto al terzo stralcio dell'ANAS. E qui lo sapremo i primi giorni di dicembre. Quindi risanamento, recupero, e finalmente arriva anche dopo 3 anni duri, difficili, un segnale molto importante per il territorio, per migliorare i servizi legati naturalmente all'edilizia scolastica, alle strade, all'ambiente, la sua, voglio ricordare che si sta facendo un lavoro straordinario con la sua, e abbiamo diverse convenzioni con enti, addirittura la Regione Marche ha deliberato lunedì in giunta di convenzionarsi con la sua della provincia di Ascoli per il genio civile di Ascoli e di Fermo. E ricordo anche l'accordo di programma che abbiamo chiuso su Monsanpolo, un accordo di programma importante che vede opere importanti per la viabilità della nostra provincia. Quindi io non mi dilungo ulteriormente, perché poi vorrei lasciare subito la parola al dirigente e poi a tutti voi per gli interventi prima dell'Assemblea dei Sindaci. Grazie.
Occorre un attimo riavvolgere il nastro e riuscire a partire dal piano di riequilibrio che abbiamo rimodulato e che il Consiglio ha rimodulato nel mese di maggio, alla fine del mese di maggio. A quel tempo, vi erano grosse preoccupazioni affinché quel piano potesse reggere sia nell'anno 2017 che negli anni poi seguenti. Difatti quel piano di riequilibrio era fondato, ricordo male, anzi ce l'ho proprio qui davanti, su alcuni presupposti fondamentali, su alcuni cardini fondamentali. Il primo, l'equilibrio strutturale del bilancio 2017, che a quel tempo sembrava una chimera, perché mancavano ancora circa 9 milioni di euro per poter raggiungere l'equilibrio di parte corrente. Poi si fondava anche sulla definizione, entro la fine dell'esercizio, dell'alienazione del palazzo ex Catenacci. Anche questo era un elemento determinante, fondante rispetto alla tenuta del piano di riequilibrio. C'era anche la necessità di definire con la Regione Marche tutta la partita riguardante le convenzioni riferite alle funzioni non fondamentali esercitate dalla provincia dal 2015 a oggi. Ora, va detto a questo punto, ormai alla fine di novembre, che questi cardini sono ben saldi, nel senso che l'equilibrio strutturale del bilancio è oggi posto in evidenza con un parere senza prescrizioni da parte del Collegio dei Revisori, un equilibrio raggiunto faticosamente. Io ricordo solamente che i tagli che erano stati che si riversavano sulla provincia di Ascoli ammontano a 10,2 milioni di euro, frutto delle diverse leggi di stabilità, di bilancio e che si sono susseguite nel tempo, che pesano sulle entrate correnti, che ammontano a 4,6 milioni di euro, per circa il 25%. Quindi il 25% delle entrate correnti veniva drenato dai tagli che erano stati comunque individuati a livello nazionale. Naturalmente il lavoro di tessitura a livello generale e a livello locale ha consentito di ricucire questi tagli, per cui oggi tra contributi nazionali e statali che sono stati poi effettivamente erogati, la notizia è proprio di qualche giorno fa e di ieri, che anche il contributo straordinario che la Regione Marche ha deliberato qualche settimana fa è stato oltre che assegnato, è stato anche proprio liquidato e quindi è entrato nelle casse dell'ente e ci ha consentito di ridurre l'esposizione verso il tesoriere. Ecco, quel piano di riequilibrio quindi oggi trasfuso nel bilancio di previsione prevede tutte le coperture che erano a quel tempo necessarie individuare, e cioè ricordate che a quel tempo noi scomponemmo il disavanzo globale di amministrazione in diverse componenti: il disavanzo storico, quello del piano di riequilibrio, il disavanzo ex armonizzazione, il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, il disavanzo del fondo dell'anticipazione di liquidità. Ormai è un ritornello che si ripete ogni volta, però noi abbiamo dato copertura con questo bilancio di previsione a tutte queste componenti. E quindi dal punto di vista, come dire, dell'equilibrio generale dei conti, a oggi è stato raggiunto un obiettivo fondamentale. La preoccupazione da parte della Corte è appunto questa in queste ore. Ho avuto modo anche di sentire in queste ultime ore anche i funzionari della Corte. La preoccupazione era che con il bilancio del 2017 si desse copertura appunto a tutte le componenti anzidette di questo disavanzo che ci portiamo dietro e che con ogni probabilità a fine esercizio si attesterà intorno ai 18 milioni di euro, come diceva prima il Presidente. Quindi, come dire, questo è l'aspetto più importante, l'aspetto più rilevante. Chiaramente all'interno del bilancio ci sono poi i cosiddetti fondi tecnici, i fondi del fondo di un credito di dubbia esigibilità che ammonta a circa 660 mila euro, il fondo accantonamento per le passività potenziali, e qui ribadisco quanto già detto dal Presidente, che ormai abbiamo chiuso circa il 70% di tutte le passività potenziali che riguarderanno e che sono in maturazione e che erano in maturazione e che riguardano l'ente di qui a 8 anni. Ulteriori passività potenziali che erano state individuate in sede di rimodulazione del piano per circa 200.661 sono coperte con questo bilancio di previsione, e quindi, come dire, a oggi il risultato sicuramente è ormai un dato abbastanza consolidato, trovandoci ormai alla fine dell'esercizio. I criteri di valutazione che sono stati adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio sono contenuti nella nota integrativa obbligatoria, chiaramente si riferiscono alle somme accertate o impegnate a seconda se si trattano di entrate o spese sino al 31 ottobre del 2017 e sia al dato consuntivo 2016, quindi, come dire, un dato ormai abbastanza stabile, quindi non dovremmo trovare sorprese alla fine dell'esercizio. Ripeto, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato secondo il metodo della media semplice, che è pari a euro 666.221,83, e fa riferimento con particolare, in particolar modo ai proventi delle sanzioni del codice della strada. E, devo dire che questo fondo è anche, come dire, oltremodo congruo anche rispetto all'emendamento che il Presidente tra un po', non so se ne ha parlato e ne parlerà tra un po', che prevede appunto il potenziamento di alcune entrate che in questo momento hanno la caratteristica di poter essere solamente accertate, ma con ragionevole certezza saranno anche incassate. Ad ogni buon conto, l'importo del fondo garantisce da eventuali insolvenze che nel caso di specie comunque hanno un basso grado di probabilità di verificarsi. E, naturalmente poi all'interno del bilancio c'è un avanzo vincolato pari a euro 153.716 che viene applicato, e viene applicato per euro 28.966 per il servizio controllo impianti termici, per euro 37.418 per la manutenzione straordinaria degli edifici provinciali e per euro 87.331,08 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Questo è l'avanzo che viene applicato al bilancio, un avanzo vincolato in base a specifiche norme di legge. E naturalmente non ci sono nuovi mutui perché la provincia di Ascoli, essendo in predissesto finanziario, non può contrarre nuovi mutui, e quindi il piano delle opere pubbliche sostanzialmente viene costruito con risorse esterne, regionali o statali. L'emendamento che viene proposto quest'oggi prevede un'ulteriore implementazione del piano con risorse esterne. E, da ultimo, il fondo pluriennale vincolato, che trovate anche nella parte entrata del bilancio in conto capitale, si riferisce in maniera preponderante all'intervento sulla strada provinciale Mezzina e alla realizzazione del ponte sul fiume Aso, che hanno avuto alcuni problemi legati a contenziosi in parte definiti, in parte ancora da definirsi. Ecco perché, insomma, l'importo che comunque trovate è abbastanza cospicuo. E, la provincia di Ascoli Piceno, ricordo, ha una garanzia fideiussoria prestata a Piceno Consid pari a 104.272,98 su base annua. E, niente, quindi questo è il dato, questi sono i dati principali del bilancio di previsione.
Perfetto. Grazie dottor Libetti, apriamo gli interventi. Antoniozzi ha chiesto di intervenire.
Allora, buonasera a tutti. Io oggi con molta soddisfazione sono entrato stamattina qui in provincia e ho visto già che è cambiato un clima. Io mi ricordo esattamente 3 anni fa per gli auguri di Natale, no? Paolo D'Erasmo si era appena insediato, noi con la vecchia regione provinciale, e qui si è fatta per gli auguri di Natale, mi ricordo, abbiamo incontrato un po' tutti i dipendenti della provincia. Io, se pensate, c'era un malumore nei visi, no? Non sapeva che fine fare, quindi come arrivare a Natale, era un po' questo la preoccupazione. Sinceramente quegli auguri furono auguri spenti, perché sul piatto della situazione c'erano alcuni numeri, i famosi 34 milioni di euro che pesavano sul bilancio della provincia, un futuro che non si sapeva proprio occupazionale, era un po' questa l'atteggiamento, l'aria che respiravamo in questa sede. E che c'era, noi sapevamo soltanto, mi ricordo le parole del Presidente, c'è un lumicino in fondo alla via, queste erano le parole, perché avevamo approcciato al recupero di 2 milioni di euro dal patto per l'industria, non so se ti ricordi questa cosa. Quindi era quella la situazione. Oggi, non lo dico perché dobbiamo, devo fare un'autocelebrazione in primis al Presidente o anche agli uffici, è solo perché questo deve portare al ragionamento. Ecco, dopo 3 anni, oggi sentiamo questi numeri, li abbiamo sentiti, non spetta a me ripeterli perché ci sono stati gli uffici che li hanno certificati. Oggi parliamo anche delle certificazioni che sono certificazioni certe. Scusatemi, io nei vecchi pareri sentivamo sempre questa paura anche scritta, no? Con cui ci presentavamo, apprestavamo ad approvare i bilanci. Allora, oggi una cosa che volevo, e questa cosa io sono molto contento, perché oggi stamattina ho visto, scendendo anche dalle scale, anche i dipendenti, c'è un'altra area, Presidente. Quindi su questo io ho dato atto, quindi non è solo una questione di numeri, di risultato tecnico di un bilancio. E questo mi fa ben sperare, anche perché su quello che doveva essere poi le province, chiaramente quando ci siamo insediati non si era ben capito. C'erano o non c'erano, era un po' anche un motivo di discussioni di ilarità, noi come amministratori, quando, ma ci siete ancora, ci siete e chi non siete, sicuramente questa cosa diventava anche pesante. Oggi invece penso che i risultati legittimano un discorso, che c'è proprio una voglia di provincia, quindi se questa provincia non si sapeva quale ruolo dovesse esercitare in futuro, oggi in effetti la casa dei comuni sembrerebbe che da sola sia nata proprio con i risultati del nostro bilancio di oggi. E allora, con molta pacatezza e anche modestia, credo che sia anche corretto, Presidente, io vorrei lanciare, ne abbiamo già parlato prima, un'azione anche di promozione su alcuni risultati, ma non perché uno debba chissà fare autocelebrarsi nei risultati positivi, ma anche perché soprattutto anche cominciamo a parlare dei comuni. I comuni devono prendere coscienza che oggi la provincia c'è, che quei risultati non sono scaturiti dal nulla, ma da un lavoro pesante, da una voglia effettivamente che c'è di creare questi servizi anche per i comuni stessi. Allora, un'azione di promozione, adesso non so quale, quindi lo dicevamo anche prima, perché poi io mi occupo poco di marketing, quindi di come far arrivare la gente, ma credo che tutti i 440 consiglieri comunali dei comuni della provincia di Ascoli Piceno devono essere messi a conoscenza di questi risultati, che la provincia c'è, e non solo. Estenderei anche l'informativa agli ordini professionali. Io sono un tecnico ingegnere, credo che questa cosa debba essere comunque presa in considerazione. Le stesse associazioni di categoria, quindi quando parlo di Confindustria, di tutte le categorie rappresentative del mondo del lavoro, Confindustria deve sapere che le strade oggi e le scuole sono state sistemate o verranno sistemate. Quindi questo è un messaggio che va fatto, anche perché questo servirà a prendere coscienza anche da parte dei sindaci e degli amministratori di tutti i comuni che la provincia c'è e i risultati di oggi lo hanno sicuramente accertato. Grazie.
Grazie a consigliere Antognozzi. Ci sono altri interventi? De Angelis, consigliere De Angelis.
Presidente, prendiamo atto che comunque una proposta di equilibrio è stata raggiunta, seppur faticosamente, e dobbiamo appunto giustamente prenderne atto, vista le note difficoltà in cui versa appunto la provincia di Ascoli Piceno, ma non solo nel panorama nazionale, le tante province appunto che si trovano in difficoltà per tutta una serie di ragioni. Io farei una valutazione ancora subito pratica di alcune questioni di bilancio e poi una riflessione di ordine politico. Sul merito tecnico direi questo. È chiaro che a fronte delle difficoltà note per quanto riguarda le difficoltà correlate al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, è evidente che noi purtroppo però ci troviamo ancora una volta alla fine di un anno a dover predisporre il bilancio corrente. Questo comporta una serie di problemi per chi fa l'amministratore, perché ovviamente viene meno nel momento in cui andiamo a approvare il bilancio a novembre un minimo di programmazione e di indirizzo che può essere prerogativa del Consiglio provinciale, ma reputo anche dell'Assemblea dei sindaci, e trovandoci sempre in queste difficoltà è chiaro che diventa un obiettivo importante proporre un equilibrio, ma sappiamo che, penso che adesso al di là dei ruoli di consiglieri di maggioranza o meno, arrivare a fare bilancio a novembre è chiaro che questo comporta dei problemi di organizzazione e di indirizzo. Io rilevo, se non altro perché lo dico anche al Collegio dei Revisori dei Conti, che stamattina ho letto velocemente la relazione, che viene adottato un DUP senza le linee programmatiche di mandato, perché ci eravamo detti che dovevamo discuterle, ma tutta sta roba qua non è stata mai fatta, così come non è stata fatta la relazione di inizio mandato prevista appunto dalla normativa. Quindi voi capite che andiamo a proporre un documento unico di programmazione senza le linee programmatiche e senza la relazione di inizio mandato, questa la dice lunga, ecco, è bene dirlo perché altrimenti sembra che appunto sia tutto a posto, ma purtroppo a posto non è. Dopodiché dobbiamo aggiungere pure che la difficoltà è nota anche perché noi oggi andiamo a fare una verifica di coerenza, o quella che ha fatto il Collegio dei Revisori, delle previsioni solo sul bilancio di previsione 2017, perché sappiamo che per le province c'è questa deroga sul 18 e 19, perché appunto tutto quello che è stato proposto a partire, ma anche prima, dalla legge 190 del 2014 ha creato una serie di situazioni indicibili per quanto riguarda il comparto delle province. Tra l'altro mi permetto di rilevare che a un certo punto nella relazione del parere del Collegio dei Revisori alla voce spese personale si fa presente che il processo di riordino con la Regione Marche si è completato, così dice a pagina 15, quando invece correttamente nella proposta della delibera formulata dal dirigente Libetti invece si fa presente che ancora il processo di riordino delle funzioni di cui la legge regionale 13 del 2015 ancora deve essere completato, soprattutto con riferimento al trasferimento degli immobili e tutta la partita delle convenzioni ancora aperta, e quindi parlare ancora di processo chiuso non è così, assolutamente la partita ancora è da giocare. Dopodiché, sempre sul piano tecnico, io penso che noi dovremmo essere un po' più accorti se c'è quel poco che ci rimane come controllo. Io penso che dovremmo andare a verificare per ogni comune, ed è bene che venga fatto questo esercizio, e penso che i consiglieri almeno provinciali debba venire a conoscenza, per ogni comune quant'è l'ammontare del tributo TEFA e lo stato di riversamento della somma. Perché anche qui ci sono dei comuni che hanno delle difficoltà, però è bene conoscerli, perché altrimenti, e poi ci sono dei problemi di cassa di cui tutti noi paghiamo come ente provincia. E come avevo annunciato, anzi ringrazio per questo, giovedì scorso l'incontro col dirigente che ci ha facilitato un po' la lettura del bilancio con le sue complessità tecniche, penso che dovremmo andare anche a verificare in maniera un po' più puntuale quelle che sono gli accantonamenti previsti per gli accertamenti del codice della strada riguardo l'articolo 142, il comma 12 bis, perché sono cifre su cui la provincia può fare affidamento, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Ecco, sulla viabilità mi permetto invece di fare un'osservazione ovviamente critica. E cioè, bene e ben vengono gli investimenti che sono stati intercettati per bravura del Presidente o chi per lui, e comunque anche in virtù di questa situazione straordinaria che purtroppo si è creata come quella del sisma, ma che in qualche maniera sta arrivando qualche risposta per il territorio intero. Io vi sottolineo ancora una volta la necessità di rivedere, e non è una critica nei confronti ovviamente del dirigente, ma della situazione reale con cui ci misuriamo, del servizio di viabilità e il capitolo relativo alla manutenzione ordinaria delle nostre strade. Benvengono gli investimenti sul piano della pubblica, benvengono tutti gli interventi che volete. Io vi assicuro, conosco Cossignano ormai da tempo con le sue criticità, ma il problema non è solo cossignanese, il problema è di tutti coloro che mi rappresentano. Interventi, penso solo, ne indico una, quella della segnaletica orizzontale di cui noi siamo tutti carenti e lì ha a che fare con l'elemento della sicurezza, per cui e penso di dover in qualche maniera ragionare, penso tutti noi consiglieri, anche sull'organizzazione della squadra. Dopodiché in prospettiva è inutile discuterne oggi, ma ci sono tante incognite, giustamente qualcuno dice intanto vediamo di svernare e passare questo 2017 e poi con la legge di bilancio 2018 ritorneremo a ragionare su quello che verrà, sapendo che comunque ci saranno tante incognite, tra cui anche la copertura per rinnovo del contratto giustamente del pubblico impiego e poi tutte le altre partite tecniche che in qualche maniera misureremo in tempo debito. Ora, a conclusione un po' di questi aspetti, sperando appunto che quella della viabilità sia un tema su cui si potrà tornare a ragionare in Consiglio Provinciale, anche in una sede diversa dal Consiglio, purché con tutti i componenti, penso che però una nota dolente dobbiamo farla sulla visione politica. Noi ci troviamo oggi a 3 anni di distanza dalla legge 56 del 2014 e ci troviamo ancora una volta ad assistere a in qualche maniera a quello che può essere un fallimento incontrovertibile rispetto a quella che è stata data l'impostazione e di bilancio, ma io mi permetto di dire anche sull'aspetto ordinamentale. Per chiudere vi dico solo che il Consiglio d'Europa, attraverso il congresso delle autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa, ad ottobre scorso, al 33esimo congresso, ha approvato un rapporto di monitoraggio sulla situazione italiana, quindi lo dice il Consiglio d'Europa, non lo dice diciamo così un organo di partito, in cui invita, in questa raccomandazione sulla situazione della quale l'Italia viene espressamente invitata, quindi rivolta al governo, al Parlamento, devo leggere un attimo queste due righe, a rivedere la politica di progressiva riduzione e di abolizione delle province, ristabilendone le competenze e dotandole delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle loro responsabilità, oltre che a ristabilire l'elezione diretta per gli organi di governo delle province e delle città metropolitane e fissare un sistema di retribuzione ragionevole e adeguata dei loro amministratori e ancora introdurre la possibilità di votare una mozione di revoca o di censura all'interno dei consigli provinciali e metropolitani nei confronti dei loro presidenti o sindaci per rafforzarne la responsabilità politica. Ebbene, io questo passaggio l'ho dovuto fare perché se qualcuno di voi ha voglia di andare a rivedere i verbali, almeno del sottoscritto a suo tempo, le dichiarazioni fatte rispetto a una visione di quelle che erano le criticità di questa riforma del Rio, paradossalmente, e non sono profeta di mestiere, oggi il Consiglio d'Europa, attraverso il suo organismo di controllo e di monitoraggio, ha fatto una raccomandazione nei confronti del Governo e del Parlamento, richiamando quelle 4 situazioni che comunque, per quello che mi riguarda, col mio gruppo che mi ha sempre sostenuto, per noi sono punti fermi su cui assolutamente dobbiamo ragionare. Chiudo dicendo che io mi auguro che il legislatore possa intervenire quanto prima rispetto a una situazione che si è creata appunto in Italia con questo ente e penso che ogni ulteriore tempo che passa senza una soluzione non sia, come dire, corretto nei confronti di una componente della Repubblica come appunto quella della provincia, a maggior ragione dopo il 4 dicembre scorso con l'esito del referendum. E penso che se oggi in Italia assistiamo ad una crisi della cultura, dell'autonomia o delle autonomie, è responsabilità anche nostra, di noi tutti pubblici amministratori, al quale dobbiamo aprire una chiara vertenza politica se vogliamo salvare non solo le province ma l'Italia intera che tutti noi amiamo.
Grazie al consigliere De Angelis. Nel frattempo sono arrivati alcuni sindaci, assessori e consiglieri per l'assemblea appunto del bilancio. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Oppure allora Tonelli fa la dichiarazione di voto per il gruppo. Positiva.
La dichiarazione è positiva. La dichiarazione di voto per un motivo, quello che il Presidente ci diceva da tempo, oggi lo vediamo scritto nelle cifre. A me le cifre piacciono quando significano qualcosa, perché leggere numeri così grandi rispetto a quello che è la vita di tutti i giorni può fuorviare. Qui abbiamo invertito un trend. Sono d'accordo col sindaco di Cossignano quando dice che c'è un po' di, io la chiamo schizofrenia organizzativa per quello che riguarda il sistema istituzionale, però oggi preferisco mettere i piedi per terra e ragionare di quello che abbiamo davanti. Non sono d'accordo quando si parla di scarsa attenzione alle manutenzioni ordinarie. Noi abbiamo invertito il trend proprio su questi punti. Perché? Perché è vero che abbiamo affrontato una situazione difficile, ma sono stati messi i soldi proprio su questi punti. La viabilità, in cui io collaboro, si sta occupando di sistemare le piccole cose di tutti i giorni. Io capisco che veniamo da una situazione in cui diciamo che proprio queste parti sono state un po' accantonate, però oggi le riportiamo in evidenza. Mettiamo soldi sulla segnaletica orizzontale, mettiamo soldi sulla neve, cosa che fino all'ultimo periodo era diventato qualcosa di strano. Oggi ci proponiamo di portare avanti un piano che nel prossimo bilancio, se possiamo, sarà triennale, cioè tornare a programmare, non essere coloro che rincorrono l'evenienza sperando che poi Giove pluvio non faccia nevicare. Insomma, questo non è così. Oggi abbiamo lavorato per invertire un trend. Ce lo dimostra la manutenzione sulle scuole, ce lo dimostrano i 930.000 euro di manutenzione ordinaria e straordinaria che vediamo sulla viabilità. Le indagini sui ponti vanno su questa linea, altrimenti le verifiche sui ponti sarebbero potute essere accantonate. Noi ci vogliamo occupare di quello che fino ad oggi è stato messo in secondo piano. Quindi io ringrazio chi ha lavorato per questo, perché ci sia una prospettiva futura. Questo è un primo bilancio in cui ci occupiamo finalmente di ripartire. E quindi siamo molto contenti di questo, di chi ha lavorato nelle segrete stanze, quindi sia la parte economica finanziaria, sia coloro che hanno creduto in noi, quindi la Regione, lo Stato stesso, che ha capito che forse quella riforma famosa era andata un po' oltre di quelle che erano le finalità che si era preposta. Quindi io ringrazio chi ha lavorato a questo bilancio, ringrazio chi ci ha creduto e in primis il Presidente Paolo D'Erasmo, perché è colui che si è speso realmente perché questo trend venga, insomma, cambiato. Quindi abbiamo i primi investimenti e oggi abbiamo poco tempo per farli, perché è vero, oggi siamo il 21 di novembre, quindi ci dovremo occupare con il personale della provincia, che stresseremo più del dovuto per far sì che questi investimenti vengano sfruttati. Quindi io ringrazio tutti e il voto è favorevole. Insomma.
Grazie consigliere Tonelli. Prego, consigliere Balloni.
Grazie Presidente. È quasi un anno che ci siamo insediati e ricordo come nel primo consiglio esattamente che la situazione della provincia è indubbiamente stato disastrato, difficoltà che vengono dal tempo, che vengono dagli anni addietro, da vecchie nuove gestioni, da situazioni contingenti di questo governo centro-sinistra. Abbiamo detto anche quindi che per motivi di responsabilità con l'opposizione non avremmo inutilmente fatto demagogia o semplice azioni negative, perché questa provincia è stata anche purtroppo interessata da eventi sismici e da eventi climatici che sicuramente hanno aggravato la situazione che già di per sé è quella che è dal punto di vista, diciamo, economico e finanziario. Ora dopo un anno sento voci, insomma, positive, di gioia, di gaudio, e l'altura del dirigente sicuramente ci incoraggia, questo è indubbio. Noi d'altronde, insomma, ecco, abbiamo dato fiducia al Presidente proprio per questo, dicendo quindi la nostra è stato un voto di astensione, neanche negativo, insomma, quindi voglio dire dimostrazione che comprendiamo le difficoltà. Ora dal punto di vista contabile, quindi letto mi affido indubbiamente al dirigente, insomma, per questa situazione. L'aspetto che però un po' ci dà ancora, diciamo, fastidio è un altro, cioè al di là c'era anche una commissione predisposta, un incontro, diciamo, con i tecnici per spiegare le varie voci, però diciamo come consiglieri, come elemento politico che questo congresso ha, vorremmo anche avere e partecipare in realtà alla gestione politica delle singole voci, delle varie prospettive, dei vari progetti. Quella che diciamo, siamo arrivati a novembre, dovevamo partire forse un po' prima. Ecco, mi sembra anche che nel primo insediamento, anche in via informale, il Presidente ci aveva assicurato, garantito, sollecitato, dicendo che siamo ormai in un ruolo prioritario rispetto a prima, siamo insomma anche 10 consiglieri, non ci sono anche gettoni di presenza e quant'altro, anche per evitare aggravi inutili, avremmo però tuttavia creato una commissione, magari unica, magari multidisciplinare, in cui avremmo potuto partecipare ed esprimere. Ecco, mi sembra che ad oggi questo non sia avvenuto. Voglio dire che una piccola cosetta, noi vedo, mi arriva solo ieri, insomma, tutto 140 pagine, insomma, in cui c'è poi una difficoltà anche interpretativa, essere più diligente anch'io per carità, però forse, considerando la bella soddisfazione che c'è, che il Presidente può dire, questa situazione di grande frenata rispetto al default, diciamo anche forse in sintesi che gli enti superiori ci hanno tolto, forse adesso ci stanno ridando, quindi diciamo è una questione anche un po' più globale. Però su questo ecco insisterei, una maggiore partecipazione nell'ambito anche delle varie contrapposizioni fra maggioranza e minoranza e quant'altro ci possa essere. Su questo tuttavia non, ripeto, non neghiamo noi mia soddisfazione far parte di una provincia che sta cercando insieme alle altre di uscire fuori comunque da un buco infinito, e su questo voglio dire ne facciamo parte, anche se siamo minoranza, non è che insomma siamo in un'altra situazione, è la nostra provincia, è il nostro territorio. Tuttavia ecco, per alcune mancanze secondo me di compartecipazione in cui sentiamo un pochino esclusi, perché è vero essere minoranza, questo significa non partecipare tuttavia alla gestione del territorio provincia, noi come opposizione ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliere Balloni e consigliere Capriotti, poi l'assemblea dei sindaci.
Sì. No, semplicemente per alcune precisazioni Gianni che forse ti sfuggono e che mi farebbe piacere, cioè ci tengo a fartele presenti. Una riguarda l'incontro che è stato fatto la settimana scorsa, che proprio era una convocazione a chiarimento proprio di quella montagna di pagine. Tecnico. No, no, poi arrivo anche a quello politico. No, però siccome facciamo parte dello stesso comune, ti aggiorno su alcuni passaggi e magari ti invito a fare la parte di stimolo che puoi fare verso la maggioranza del comune di San Metto. Allora, noi abbiamo detto, da un punto di vista amministrativo, il Presidente ha sempre ripetuto che siamo retribuiti meno del Presidente della Polisportiva di Ripatranzone, ma perché forse a San Benedetto prendono qualcosa, non lo so. Ecco, però ce la mettiamo tutta. Allora, la cosa a cui io mi fa piacere, cioè vorrei sottolineare, è che questo bilancio preventivo arriva quasi a consuntivo, ma avrà pochissime variazioni di bilancio e soprattutto avrà il pareggio. Cioè, le opere che qui vengono segnate sono tutte spese, sono tutte diciamo finanziate e realizzate. L'altro punto che ti sottolineo è l'ultima pagina del parere dei revisori, e da un punto di vista tecnico tutti diciamo nessuno dubita della bontà dei nostri dirigenti, no? Però qua ci sono parole tipo congrue, conforme, raggiunti gli obiettivi di finanza pubblica, le previsioni di cassa sono attendibili, insomma tutte parole di elogio verso questa amministrazione. Nonostante che non avevamo la certezza di spenderli questi soldi, io mi sono speso anche per il Comune di San Benedetto, soprattutto nelle aree di pertinenza della provincia, e mi riferisco all'area Sentina. col quale c'era un accordo con l'assessore Assenti in cui volevamo contribuire per mettere a posto quell'area dove adesso stanno facendo la pista ciclabile, per recuperare alcuni spazi che quel quartiere poteva utilizzare come parcheggio. L'accordo era semplice: noi abbiamo già una convenzione col Comune di San Benedetto riguardo all'area di parcheggio vicino a Via Mare, sotto al ponte dell'asse attrezzato, nella zona di Via Mare, lì c'è un'area di parcheggio che c'è una convenzione tra la provincia di Ascoli e il Comune di San Benedetto, e il Comune di San Benedetto utilizza come parcheggio. L'accordo era questo, a livello pratico, fateci due righe in cui chiedete di estendere quella convenzione nell'altra parte di via della Pizzarda, via dell'Airone, più verso la Sentina, in modo tale da recuperare i parcheggi che la pista ciclabile toglie in quella zona. Ma non solo, vista anche la povertà delle nostre casse, noi ci eravamo sbilanciati dicendo: guarda, contribuiremo nella spesa per 10.000 euro. Io sto ancora aspettando la richiesta. Sto ancora aspettando la richiesta.
Ciò che dico io, se non quel po'.
No, no, vabbè, io sto ancora aspettando la richiesta.
Parli con me.
Ecco, adesso io colgo l'occasione per dirtela, perché io questo discorso l'ho fatto a giugno, nonostante che il bilancio non fosse chiuso e nonostante che non sapevamo se riuscivamo a chiuderlo. Però io ti garantisco che forse ci sta pure qualcosina di più, però diamoci una mossa per quelle aree di competenza nostra. Lo stesso dicasi, io penso che un consigliere provinciale deve guardare a dove può intervenire la provincia nel proprio comune e aiutarci ad intervenire. Faccio notare che due scuole del comune di San Benedetto sono soggette a finanziamenti consistenti, la Guastaferro e l'Istituto Alberghiero. Inoltre, l'Istituto Alberghiero stiamo anche lavorando per attrezzarla per la parte sportiva. Ecco, cioè, io sono d'accordo, ma queste sono nate tutte da una mia proposta nei confronti dell'assessore. Adesso io ti invito a ragionare sul territorio di San Benedetto dove possiamo intervenire e lo facciamo insieme. La disponibilità di questa amministrazione è totale. Grazie. Ah, un'ultima cosa, Presidente, ci tengo, perché grazie al dirigente con cui abbiamo avuto anche degli scontri in passato, perché noi con i dirigenti ci litighiamo, però alla fine arriviamo al risultato, questo è l'obiettivo. Beh, io non so se avete notato che viene accantonato un importo quasi pari all'importo delle sanzioni che vi dà, cioè il rischio di questo bilancio è praticamente zero. 600.000 euro su 1.000.000 di sanzioni presunte è quasi il totale delle sanzioni non pagate, quindi già coperte prima che iniziano le cause. E adesso, se riusciamo a portare a contenzioso tutto quello che dobbiamo recuperare, cioè che se riusciamo a recuperare tutto quello che è a contenzioso, soprattutto con gli enti pubblici, ecco, io penso che possiamo anche spendere più di 10.000 euro. Questo do atto che il Comune di San Benedetto è stato molto bravo, insomma, è stato puntuale.
Bene, grazie al consigliere Capriotti. Mettiamo in votazione il punto numero 2, ad oggetto adozione schema di bilancio di previsione annuale 2017. Prima dobbiamo votare l'emendamento di un importo pari a 541.000 euro 680.000, che va, diciamo, a rafforzare i capitoli sulla viabilità e sulla edilizia scolastica. Quindi prima, come ho illustrato appunto nella relazione iniziale, votiamo prima l'emendamento e poi il bilancio con l'emendamento. Quindi chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. Votiamo il punto numero 2, adozione dello schema di bilancio di previsione annuale 2017, compreso l'emendamento che abbiamo votato poco fa. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. Propongo ai consiglieri di rinviare il punto numero 3, cioè l'alienazione del dell'immobile di Corso Mazzini per 3,7 milioni. Lo votiamo, diciamo, nel consiglio dopo l'assemblea, perché alcuni sindaci devono andare via. Allora apriamo subito l'assemblea del per appunto il bilancio, e poi il punto numero 3 verrà trattato dopo l'assemblea del bilancio. Quindi invito i sindaci e amministratori ad accomodarsi, e chi ha la delega per il proprio comune, i consiglieri provinciali, di restare all'interno del consiglio.